Simone Fornara, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Benvenuto qui nel Posto delle Parole. Lei è autore, grazie, insieme con Luca Cignetti, del libro Il Piacere di Scrivere, Guida all'Italiano del Terzo Millennio, con la prefazione di Luca Serianni, editore Carocci. Simone Fornara, insieme con Luca Cignetti, sono autori, come dicevamo, di questo libro, e sono tutti e due insegnanti di alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Ecco, questo è già un dato di fatto. Nella Svizzera italiana, per Il Piacere di Scrivere in Italiano, e noi italiani abbiamo molte pecche nello scrivere, ovviamente, e sempre più spesso siamo sbadati, sempre più spesso noi ci concediamo anche degli errori, e la cosa che forse disturba maggiormente, parlo per me e sicuramente anche per altri, che a volte siamo tolleranti dei nostri errori, lo lasciamo andare. Succede sempre più spesso a Simone Fornara questo accettare l'errore e nemmeno più correggerlo?
Sicuramente c'è un atteggiamento di, possiamo dire, leggerezza nei confronti degli errori, per cui non si percepisce il reale peso che questi errori possono avere anche nella nostra vita di tutti i giorni. Cioè, commettere errori di ortografia, ad esempio, può compromettere le nostre possibilità di ottenere un posto di lavoro se, proponendoci attraverso una lettera, commettiamo questi errori. Quindi le conseguenze possono essere sicuramente gravi, e c'è la tendenza, appunto, a non considerarle tali oggi.
E quindi
si può dire, sì, che ci sono ovviamente tanti altri problemi oltre all'ortografia.
Sicuramente ci sono molti problemi, perché l'italiano, anzitutto, la lingua non è una bomboniera che ogni tanto vai là e togli la polvere, ma la lingua, l'italiano, come tutte le altre, è un qualche cosa che si muove, e quindi in questo movimento noi dobbiamo capire di esserci dentro e non essere troppo rigidi, ma nello stesso tempo non essere veramente troppo lassisti. Questo libro ci pone di fronte al piacere di scrivere, e sottolineo la parola piacere, perché il piacere di scrivere rientra anche nel rispetto di alcune regole, ovviamente.
Ma l'idea alla base del libro è che, ovviamente, scrivere è un'abilità problematica, quindi complessa, e molto spesso passa l'idea che sia soltanto una fatica, un dovere. In realtà la nostra convinzione è che, proponendo magari qualche strategia un po' più coinvolgente di quelle abituali, si possa arrivare anche al piacere di scrivere, e soprattutto al piacere di leggere un testo da noi prodotto che sia ben funzionante, efficace e che risponda alle esigenze per cui è stato prodotto. E questo è uno dei punti cardine, insomma, per una buona scrittura.
Ma quali sono le difficoltà maggiori, Simone Fornara, che noi oggi abbiamo quando scriviamo il nostro italiano, per, che ne so, dalla lista della spesa fino a una lettera seria di presentazione o documenti importanti?
Ma diciamo che ci sono tre ordini di problemi principali. Il primo è relativo al livello più, possiamo dire, superficiale, e riguarda proprio l'aspetto linguistico-grammaticale, e in questo livello rientra anche l'ortografia. Poi c'è un livello un po' più profondo che si colloca al testo, diciamo a livello del testo, per cui noi abbiamo difficoltà a combinare i contenuti che vogliamo trasmettere con la struttura che il testo deve avere. E poi c'è un altro ordine di problemi molto importante che riguarda lo stile. Per usare un'analogia, possiamo dire noi dovremmo indossare l'abito giusto per ogni occasione, quindi dovremmo riuscire ad adeguare la scrittura al destinatario, allo scopo e alla funzione. Dobbiamo quindi usare anche il registro adatto per comunicare in modo efficace. Faccio un'analogia. Immaginiamo di presentarci a un appuntamento galante con una ragazza per uscire a una cena in un ristorante romantico, e di presentarci con dei bermuda, con le calze che arrivano al ginocchio, e con dei sandali che lasciano intravedere le calze. Ecco, certamente le probabilità di avere successo con questa ragazza diminuirebbero drasticamente. Lo stesso succede quando dobbiamo scrivere. Se appunto ci proponiamo per un posto di lavoro e commettiamo 6 errori di ortografia in una lettera, difficilmente la nostra proposta verrà presa in considerazione, e questo è uno degli ordini di problemi forse più frequenti che abbiamo nella vita di tutti i giorni. Poi lei faceva riferimento alla differenza dei testi che dobbiamo produrre, quindi dalla lista della spesa alla lettera formale. Sicuramente ogni testo, ogni genere di testo richiede delle strategie diverse e richiede delle conoscenze diverse, quindi noi dobbiamo conoscere qual è la struttura del testo che andiamo a scrivere. Banalmente anche la lista della spesa può essere un problema, perché se noi annotiamo su un fogliettino i prodotti che dobbiamo comprare in un ordine casuale, quando andiamo al supermercato impieghiamo molto più tempo, perché dobbiamo correre da una parte all'altra del supermercato per trovare i prodotti. Quindi è necessario porre ordine anche alla lista della spesa per essere più efficaci.
E in questo porre ordine ci vuole, facciamo un passo indietro rispetto alla scrittura. Quindi porre ordine vuol dire esercitare un'azione cerebrale, vuol dire esercitare il proprio pensiero e lì trovare le idee per poi metterle nero su bianco.
Sì, lei ha toccato due problemi centrali nella scrittura: trovare le idee e poi metterle in ordine. Ovviamente trovare le idee è sempre un problema, ma varia la sua entità a seconda del testo che dobbiamo produrre. Faccio un esempio: se noi dobbiamo scrivere la recensione di un libro, abbiamo meno il problema di trovare le idee, perché basta leggere il libro e poi le idee sono già contenute lì. Se invece dobbiamo produrre, come si chiede molto spesso a scuola, un tema a partire da un titolo e basta, è chiaro che abbiamo davvero il problema di recuperare queste idee. Esistono ovviamente delle strategie per farlo, ad esempio il metodo della lista, quindi annotare tutte le idee che ci vengono in mente su un fogliettino e poi ordinarle attraverso una mappa un po' più strutturata per arrivare alla cosiddetta scaletta che ci dà l'ordine del testo che noi dobbiamo seguire. Poi l'altro problema che lei ha toccato è proprio questo, cioè mettere in ordine le idee, e qui di nuovo è importante avere in mente, quindi immagazzinate nella nostra mente, le conoscenze relative allo schema testuale da adottare per ogni tipo di testo. E in questo modo noi, se conosciamo queste strutture, riusciamo a riprodurre un testo che abbia una struttura efficace. Per farlo, quello che consigliamo noi, anche se può sembrare banale, è che dobbiamo leggere tanto, cioè dobbiamo avere nella nostra mente un patrimonio di testi analoghi a quello che dobbiamo produrre, molto ampio, perché soltanto avendo tanti modelli noi possiamo ricavare da questi modelli appunto la struttura che ci permette di riprodurre un testo efficace.
E quindi l'importanza della lettura è legata necessariamente all'importanza dello scrivere, dello scrivere bene. Qui non si sta dicendo che bisogna leggere per poi fare scrivere dei romanzi, no? Bisogna leggere per poi anche saper scrivere, mettere a punto le proprie idee, e quindi anche quando dobbiamo scrivere, riassumere, e qui la parola riassumere oggi è sempre più difficile in un mondo che è sempre più sintetico. Ma se noi dobbiamo fare quello che una scuola, a volte si faceva a scuola, non so se si fanno ancora, i riassunti, credo che sia abbastanza difficile.
Fare riassunti richiede una serie di operazioni cognitive estremamente complesse, che vanno tutte padroneggiate e soprattutto vanno allenate. Quindi forse un difetto della didattica tradizionale a scuola è che non insegnava a fare riassunti, richiedeva e basta. Quindi è importante invece esercitare tutta una serie di operazioni che noi proprio facciamo a livello cognitivo, che ci permettono di arrivare a un buon testo di sintesi. Ad esempio individuare ovviamente quali sono le informazioni principali, poi dare dei titoli a dei singoli paragrafi o degli interi testi. Oppure ci sono anche delle forme di scrittura nuove che invitano alla sintesi, ma che spesso non sono gestite bene. Pensiamo ad esempio a Twitter. Twitter è un supporto che richiede una estrema capacità di sintesi, e per riuscire a comunicare qualcosa in modo efficace senza mettere soltanto un collegamento, un link, bisogna davvero essere abili nel farlo. Quindi sicuramente ci sono delle strategie che vanno adottate, esercitate, per arrivare poi a dei prodotti buoni. Oggi appunto viviamo in una società che vive sulla comunicazione rapida, e quindi la capacità di sintesi è essenziale.
Ed è qui la capacità di sintesi che è essenziale, però la parola comunicazione oggi è una parola sicuramente molto usata, strausata, senza pensare che la comunicazione consiste nel fare una cosa, la riduco in maniera molto semplice, mi corregga se sbaglio, un passaggio da A a B, e quindi B però risponde ad A o risponde ad altri, altrimenti diventa una trasmissione, no? Si spara nel mucchio e non è più una comunicazione. Comunicazione è stabilire un'azione in comune.
Certo, c'è una qualcuno che produce un messaggio, qualcuno che lo riceve, ma la persona che lo riceve deve riuscire a entrare in sintonia appunto con chi trasmette il messaggio, altrimenti la comunicazione non avviene, non si accende, diciamo così. E questo è estremamente importante e molto spesso è trascurato oggi, a livello anche di comunicazione attraverso i media, le nuove forme di comunicazione.
Simone Fornara, oggi che passiamo le giornate o quasi a scrivere email, WhatsApp e messaggi a parte, perché veramente c'è un altro codice linguistico. Ora, quando noi scriviamo l'email, anche qui, e ritorno alla domanda di apertura di questa nostra breve conversazione, noi diamo per scontato molte cose, non mettiamo più le maiuscole, le virgole non le mettiamo, i punti li mettiamo a caso. Ora, c'è una grande disattenzione quando noi scriviamo l'email. Questa disattenzione è la mancata rilettura, che tutti quanti facciamo, non facciamo la rilettura delle email, questo porta a problemi veramente molto importanti di comunicazione, che se ci alzassimo dalla scrivania, andassimo dal collega magari a pochi metri, lo dicessimo a voce, il problema sarebbe risolto velocissimamente.
Certo, perché in alcuni casi magari un problema di natura formale, linguistica, crea un problema appunto, come diceva lei prima, di comunicazione, di comprensione, quindi ci possono essere dei fraintendimenti notevoli attraverso gli scambi di email. Credo che a tutti sia capitato di cadere in questi grandi equivoci scrivendo un'email magari non troppo curata e quindi poi dovendo spendere tempo per rimediare a questi incidenti di comunicazione. Sicuramente dunque bisogna stare molto attenti anche quando si scrivono le email, anche se di nuovo bisogna fare il discorso del destinatario. Io regolo il mio stile, il mio modo di scrivere un'email anche in base al destinatario, cioè con un amico posso magari permettermi di usare delle forme più contratte o tipiche delle nuove forme di comunicazione, analoghe a quelle che si trovano anche negli SMS. Se invece devo comunicare in modo più formale, devo ovviamente stare attento che tutto sia rispettato, che tutte le convenzioni grammaticali e linguistiche siano rispettate, quindi devo introdurre l'email con una formula di saluto iniziale, mettere la virgola, andare a capo e poi ricordarmi anche di mettere la formula di saluti conclusiva, cosa che non avviene spesso. Capita anche a noi docenti di ricevere delle mail da parte di studenti che non hanno magari neppure una forma di intestazione, fino al caso limite in cui c'è solo un allegato senza testo presente nell'email. Questo chiaramente in chi riceve il messaggio non crea un bel effetto.
E questo non fa parte dell'essere veloci, sintetici, ma fa parte anche di una mancanza di rispetto nei confronti dell'interlocutore a cui noi mandiamo i documenti.
Simone, diciamo di essere un po' trascurati,
ecco, scrittura. Esattamente, trascurati nella scrittura e trascurare anche gli interlocutori con i quali noi abbiamo a che fare. Quali sono gli errori che le danno più fastidio in questo nostro scrivere l'italiano?
Ma guardi, da linguista non dovrei dire che ci sono errori che danno più fastidio, dovrei dire che sicuramente ci sono errori magari più frequenti, più comuni, e altri che possono essere tollerati perché in realtà i linguisti non li considerano dei veri errori, ma delle forme che comunque esistono nella lingua e che si possono accettare. Dipende dall'atteggiamento che si adotta, cioè un atteggiamento purista non tollererebbe quindi nulla, nessuna deviazione alla norma standard, ma in alcuni casi queste condanne che si fanno proprio a titolo purista non hanno magari ragione d'essere oppure non sono più attuali. Faccio un esempio di una forma che un purista condannerebbe ma che in realtà è ormai comunemente accettata, anche perché nell'italiano c'è da un sacco di tempo, la concordanza a senso, per cui in una frase come la maggior parte delle persone hanno, grammaticalmente noi dovremmo dire la maggior parte delle persone ha, perché il soggetto è la maggior parte. In realtà a livello di significato si accetta comunemente che si possa mettere anche il verbo al plurale. Questo è un esempio di un errore che non è tale, non è da considerare tale. Oppure ci sono forme come lì in luogo di a loro, quindi ho visto Gianni e Mario e gli ho detto. Anche qui, secondo un atteggiamento puristico, dovremmo dire e ho detto loro, ma ormai nell'italiano parlato prima e poi anche in quello scritto la forma lì al posto del plurale si sta diffondendo enormemente, tanto che viene comunemente accettata. Diverso è il caso di lì in luogo di le, per a lei femminile, che ancora oggi non viene accettata come corretta, ma che si sta comunque diffondendo nell'italiano. Cioè, è un problema difficile, di difficile soluzione, in quanto, come lei ha detto anche all'inizio, la lingua è in continuo movimento, quindi anche l'ortografia cambia nel corso degli anni. Quindi come docenti dobbiamo stare attenti a non irrigidirci su correzioni che magari fra qualche anno non avranno più senso di esistere. Però è difficile prevedere appunto qual è la direzione in cui andrà il linguaggio, quindi è difficile decidere se intervenire o no per forme che magari un domani verranno comunemente accettate, anche se oggi sono considerate errori.
E poi ci sono tutti i problemi relativi alla punteggiatura che sempre più mettiamo a caso, non parliamo del punto e virgola perché ormai è un club ristretto delle persone che usano il punto e virgola. Famosissima la frase di Julio Cortázar, no? Simone Fornara, quella che per spostare una virgola la frase cambia di senso, e se la ricordo bene la frase dovrebbe essere questa: se l'uomo sapesse realmente il valore che ha, la donna andrebbe a quattro zampe alla sua ricerca. In questo caso io ho messo la virgola dopo il verbo ha. La spostiamo, la virgola diventa: se l'uomo sapesse realmente il valore che ha la donna, andrebbe a quattro zampe alla sua ricerca. Ecco, sono veramente due significati profondamente diversi, anche simpatica la cosa, ma simpatica per far vedere e toccare con mano che spostare una virgola vuol dire spostare un concetto.
Certo, sarebbe molto importante riuscire a far riflettere già i bambini già molto presto su queste implicazioni di senso che hanno i segni di punteggiatura, proprio perché si andrebbe un po' al di là e oltre la concezione che ormai viene comunemente passata anche a livello didattico, per cui la punteggiatura sarebbe soltanto un ausilio alla pausa del respiro, cioè per prendere fiato. In realtà non è così, la punteggiatura è nata proprio per marcare i legami logico-sintattici che ci sono all'interno del testo e dunque va usata con molta attenzione, perché può anche produrre appunto degli effetti come quello che lei ha ricordato, che in quel caso magari è divertente fino a un certo punto, perché poi il significato della frase in un caso non è così divertente, però possono produrre anche delle incomprensioni, degli errori di comunicazione molto seri. Ovviamente la capacità di inserire i segni di punteggiatura al posto giusto è legata alla capacità più generale di costruire un testo. Cioè, noi vediamo anche nella scrittura degli apprendenti che quando un bambino o un ragazzo riesce a costruire bene il testo, automaticamente usa bene anche la punteggiatura. Quindi non si possono, la conclusione che si può trarre è che non si possono insegnare i singoli segni di punteggiatura, ma bisogna puntare proprio sull'insegnamento della composizione scritta, sull'insegnamento del testo. E così facendo probabilmente si eviterebbero tanti di quei problemi che noi abbiamo comunemente quando usiamo la punteggiatura.
Lei ha parlato poco fa, faccio una domanda semplicemente di estrema curiosità, anche molto personale. Lei ha parlato poco fa della punteggiatura così come possibilità del respiro nel corso della lettura. Io invece uso spesse volte proprio nel rileggere i testi, no? A prescindere dalla punteggiatura, che c'è proprio la mia cadenza del respiro, no? Vale a dire che spesse volte io metto la virgola e mi accorgo di mettere la virgola quando poi c'è una pausa nel mio leggere.
Ma ecco, questa sì è una cosa che capita sicuramente. Bisogna stare attenti che quella virgola non caschi proprio a interrompere la continuità sintattica di quello che si sta scrivendo, ad esempio tra soggetto e predicato. Ecco, ci sono delle regole in fatto di punteggiatura che vanno sempre seguite: la virgola non andrebbe mai messa tra soggetto e predicato, anche se magari leggendo nel parlato noi facciamo avvertire una pausa. Cioè, non c'è sempre questa coincidenza tra pausa del respiro, intonazione e segno di punteggiatura. E questo non è facile, ecco, da capire, soprattutto per un ragazzo che sta imparando il sistema, a usare il sistema linguistico.
E questo è sicuramente molto una sottolineatura importante, perché attraverso la giusta punteggiatura sia anche una giusta espressione del nostro italiano, in particolar modo proprio anche di questi giovani studenti che sempre più spesso vanno incontro a delle sintesi di italiano e ai noi a volte anche persin troppo permesse. Luca Cignetti insieme con Simone Fornara hanno scritto il libro Il piacere di scrivere, guida all'italiano del terzo millennio, la prefazione è di Luca Serianni, Carocci Editore. Simone Fornara, brevemente a chiusura della nostra conversazione, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è L'ora di lezione di Massimo Recalcati.
E quindi rimaniamo ancora sempre in classe, però da un punto di vista, da un punto di vista diverso. E anche qui mi permetto di dire l'insegnante che ha un quasi non solamente l'eloquenza, ma riesce a dare quasi un senso erotico alle sue rappresentazioni in classe, nel senso bello, mi esprimo in questa maniera, non certamente a proposito di altre cose, ma per quanto riguarda l'insegnamento, sicuramente quello che racconta rimane più incollato all'anima degli studenti.
Certo, credo che il messaggio dei Recalcati sia proprio questo, cioè nonostante tutte le difficoltà che nel nostro sistema scolastico, più in generale nei sistemi scolastici di tutto il mondo, ciò che poi resta davvero negli studenti è l'ora di lezione, cioè il fascino che un insegnante riesce a dare a sapere, accendendo appunto nell'allievo il desiderio di conoscere e di sapere, che è davvero il modo migliore che abbiamo come docenti per lasciare il segno nei giovani.
Grazie ancora Simona Fornara.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.